Buonasera a tutte e tutti, siete all'ascolto di Radio Bomba. Se ci seguite normalmente, saprete che il venerdì alle 21:30 parte Uru, la trasmissione che parla di Africa. Prima di cominciare vi ricordiamo un po' i social, wombat.noblogs.org è il sito per ascoltare e scaricare i podcast di tutte le trasmissioni, twitter.com/radiowombatfi è il profilo Twitter della radio per sapere quando i podcast escono e tutte le novità. Uru ha anche il proprio profilo Twitter, uru-rw, posta wombat@insiberia.net per comunicare con noi.
Sì, 43esima puntata dedicata alle orchestre, una densità di orchestre nel continente africano, o meglio in una parte ben precisa del continente africano, quella che dà sul Golfo di Guinea, ha una densità di orchestre appunto molto più alta che da altre parti del resto del mondo. E un'altra parte dove ci sono moltissime orchestre, ci sono state, ci sono tuttora, è la zona che gravita sul Sudafrica, quindi Sudafrica, Zimbabwe e Mozambico. Ma mentre per quanto riguarda il Sudafrica e appunto Zimbabwe e Mozambico si tratta di orchestre jazz e in un certo qual senso rientrano all'interno della dinamica di questo tipo particolare di musica, mentre invece per quanto riguarda i paesi che si affacciano sul Golfo di Guinea, in particolare Mali, ma anche Costa d'Avorio, Benin e via dicendo, ci sono altre particolarità che fanno sì che ci sia appunto questo grosso sviluppo e questa grossa densità di orchestre. Un aspetto particolare, possiamo dire preponderante, è le difficoltà economiche. Molto spesso un singolo musicista da solo non riesce a sopperire, diciamo, alle spese non soltanto per lo strumento musicale, ma anche alle spese di incisione, alle spese di pubblicizzazione, di distribuzione della musica che ha inciso, e invece mettendosi insieme, ecco, diciamo che queste spese sono minori, diciamo, almeno per quanto riguarda come ripartizione per ogni singolo individuo. Nello stesso momento la questione economica fa sì che molto spesso l'inizio di questi soggetti, di questi musicisti, sia appunto insieme tramite un'orchestra, ma che appunto l'orchestra inizia a suonare in locali o comunque, diciamo, in associazioni, bar, ristoranti, addirittura le stazioni ferroviarie, che appunto almeno all'inizio sono come una sorta, funzionano come una sorta di mecenatismo, e che comunque riescono, diciamo, facendo suonare l'orchestra nel proprio locale, riescono a sopperire alla mancanza di fondi, e quindi con una parte del ricavato dell'ingresso, diciamo, in questi locali vengono così, se non altro, ripagate le spese che la band sostiene per l'acquisto degli strumenti, per le future incisioni musicali e via dicendo. E quindi questo è uno dei motivi, questi sono i due motivi principali per cui questa grossa proliferazione di orchestre sul suolo africano. Altri motivi sono nell'essenza stessa in cui viene, diciamo, concepita la musica in Africa, e cioè soprattutto lo stare insieme e anche una musica che, diciamo, sia non soltanto da ascoltare ma anche da ballare, e quindi la particolarità appunto di suonare in posti pubblici che però non sono come potrebbe essere da noi concerti negli stadi e via dicendo. E quindi una particolare associazione, un particolare albergo, un particolare ristorante, un particolare bar gestisce queste orchestre e gli permette un sostentamento che altrimenti non potrebbero avere sia come orchestra in sé, ma soprattutto come singoli musicisti. Oltretutto, poi vengono successivamente molto spesso i primi album, se non altro il primo album che viene inciso, l'orchestra porta spesso il nome del luogo, del posto in cui ha suonato fino a quel momento. Una particolarità, per esempio, la Super Rail Band, che lo è tuttora, la band della stazione ferroviaria di Bamako. O altrimenti l'orchestra della Paillotte, che è un'orchestra del Benin, che prende nome appunto dal locale in cui aveva iniziato a esibirsi, oppure l'orchestra Super Mandé, di cui appunto Mandé è il nome di un'etnia, e in questo caso è anche il posto, diciamo, il luogo principale in cui questa etnia si riconosceva. E nello stesso momento, appunto, c'è questo super di cui molto spesso sono caratterizzate. Quindi il nome del posto in cui hanno iniziato a suonare, con a volte super oppure All Star, Etoile e via dicendo. Anche perché in queste orchestre molto spesso si coagulano, si mettono insieme tra migliori musicisti, ecco, di quella particolare regione, o che comunque diventano successivamente quelli che sono considerati migliori musicisti di quella particolare regione. E questo significa anche che non c'è un leader principale, ma che tutti i componenti del gruppo, diciamo, partecipano sia alla stesura dei testi sia nella, diciamo, distribuzione del suono, diciamo, dello spazio che hanno all'interno del pezzo stesso, il pezzo musicale stesso, non ci sia una sorta di gerarchia. Nello stesso momento va sottolineato anche che questi locali, queste associazioni non operano nessun tipo come dire, di censura, o comunque non lasciano completamente libero, diciamo, i componenti, l'orchestra rispetto ai testi e rispetto anche ai suoni. E quindi facciamo ascoltare il primo pezzo, che è l'orchestra Super Mandé.
Sì, che è composta da tre musicisti provenienti da Mali, Burkina e Benin, che hanno registrato l'album da cui è tratto questo pezzo in Costa d'Avorio. L'orchestra è formata da Abdoulaye Diabaté, cantante e griot del Mali, Mangé Kondé, chitarrista, autore della musica e dei testi, e Gilberto Sou, conosciuto come Prince Jubis, che è un ex membro dell'orchestra Poliritmo de Cotonou, che ascolteremo più tardi, che di questo album è l'arrangiatore e il produttore. Quindi
Sì, appunto, diciamo che questa orchestra rappresenta un po' quello, è esemplificativa rispetto appunto a quelle che sono le orchestre, e quindi diciamo una polinazionalità, non ci sono, molto spesso non ci sono musicisti che provengono da un solo paese, e anche un costante attraversamento da parte dei singoli musicisti delle varie orchestre. Molto spesso quelli che suonano in un'orchestra sono anche ex di un'altra orchestra, e a sua volta è composta da ex di un'altra orchestra, ancora via dicendo. Quindi una sorta di scambio di informazioni, di suoni, diciamo, di testimonianze e via dicendo.
Il pezzo che ascoltiamo è Bologna, Orchestra Super Mandé.
Kalumba ye, ni paranga na chiama bana che chiama diga chi chiama bana che chiama cagne bana di mamma cosa finirà quando bomba tutto quando bomba la bana mata lo tutto cala di una sangue in urala allo volo le mata di una come ne bella
pessima, cioè per le violenze sessuali in Centro Africa sono stati assolti tutti i militari francesi. I fatti risalgono al 2015 ed erano stati denunciati da The Guardian e coinvolgevano diversi soldati francesi inviati nel paese africano con il compito di vigilare su un accordo di pace. I fatti all'epoca avevano fatto scalpore, soprattutto in Francia e soprattutto per i particolari. Secondo le testimonianze di alcuni ragazzini, le violenze erano state perpetrate in un contesto di prostituzione aggravato dal fatto che le vittime, tutte comprese tra i 9 e i 13 anni di entrambi i sessi, avevano accettato di soddisfare i soldati in cambio di cibo. A quei tempi la Repubblica Centrafricana era in una situazione drammatica, con alcune regioni isolate, compresi alcuni quartieri di Bangui, la capitale, e dunque senza cibo se non quello che ricevevano i militari con i bettogliamento per il mantenimento della missione. L'inchiesta dei giudici è stata condotta sul posto ed ora arriva a questa conclusione di nulla di fatto. Probabilmente le testimonianze sono state comprate quasi certamente per pochi soldi e facilmente con il consenso dei vertici militari.
E ripassiamo ai suoni, la Rail Band che abbiamo già citato precedentemente, è esemplificativa, diciamo, a tutte le caratteristiche che abbiamo citato precedentemente. Infatti è una band maliana costituita già nel 1970 e che poi successivamente è stata conosciuta come Super Rail Band oppure Bamako Rail Band o in modo più completo e formale Super Rail Band del Buffet Hotel de la Gare di Bamako. La Super Rail Band del buffet dell'hotel della stazione Bamako, almeno per quanto mi riguarda la stazione Bamako è una delle stazioni più incredibili in cui mi è capitato di arrivare dopo un lunghissimo viaggio che probabilmente tutti fanno questo lunghissimo viaggio perché è una stazione di arrivo e tra Dakar da cui parte il treno. Per arrivare a Bamako c'è soltanto una fermata e sostanzialmente alla frontiera tra il Senegal e il Mali. E quindi uno arriva a questa stazione 40 gradi fissi, con un bailame incredibile costituito da persone, bambini, animali, vendite direttamente lì di frutta, verdura, insomma, praticamente la stazione è una sorta di mercato in cui appunto c'è questo grandissimo buffet, questo locale per le colazioni, con un palco, un'orchestra che purtroppo per quanto ci riguarda non abbiamo potuto ascoltare. E appunto la fama della Super Rail Band dell'Hotel de la Gare di Bamako è iniziata già a metà, all'inizio degli anni 70, in cui hanno cominciato la loro attività soprattutto suonando musica jazz latino, soprattutto musica cubana, che in quel periodo era la musica, diciamo, più ascoltata, più eseguita, più suonata e più ballata nel Congo. Ricordiamo che il Congo, sia per le dimensioni, sia per il numero di abitanti, sia anche per una certa potenza economica rispetto ai paesi vicini, è uno degli stati più esportatrici, insieme alla Nigeria e al Sudafrica, da un'altra parte dell'Africa, della musica. Molto spesso i paesi vicini importano la musica che viene da questi paesi, in questo caso il Congo, anche se poi successivamente viene riadattata e rimodellata. E appunto la Super Rail Band è stata uno dei primi gruppi a suonare dal vivo, abbinando questo suono afro-latino, diciamo, sì, con strumenti e stili tradizionali. Nel loro caso, essendo una band maliana, il suono è stato costruito sulla tradizione dei cantanti griot, insieme alla sensibilità musicale bambara, che è l'etnia più presente, diciamo, più numerosa nel Mali, e altre tradizioni musicali del Mali, ma anche della Guinea. E quindi un suono distintivo che viene dalla combinazione, diciamo, di chitarre elettriche e fiati, con testi liriche cantate in mandin, che è la lingua dei mandingo e bambara, tamburi africani e strumenti locali come appunto la cora e il balafon, di cui abbiamo parlato molto spesso in trasmissioni precedenti. E la Rail Band ha iniziato a suonare alla stazione, ma poi successivamente ha cominciato a fare il tour in tutta l'Africa occidentale, suonando persino negli stati. E altra particolarità che ha in comune con altre orchestre della regione è che è stata anche un'incubatrice per le carriere soliste per molti suoi membri, fra cui tra i più importanti Salif Keita. E ha iniziato essendo appunto sponsorizzata dall'amministrazione ferroviaria, e la band si è esibita appunto all'inizio presso i buffet della stazione, da cui appunto prende il nome. E a partire già nella prima parte erano già presenti la chitarra elettrica, l'organo, il sassofono, i corni, un kit, diciamo, di batteria accanto a occidentale, diciamo così, accanto a le percussioni mande. Cantanti principali sono stati diversi, appunto all'inizio degli anni 70 Salif Keita, che poi successivamente ha lasciato la band per unirsi a un'altra band, i Super Ambassadors. Anche in questo caso i Super Ambassadors è un hotel di Bamako. E poi è diventata la Super Rail Band, anche in questo caso una caratteristica che hanno altre orchestre, è stata anche diciamo un luogo di formazione per molti dei più popolari artisti in Mali, come per esempio la cantante Mori Kanté e il chitarrista Kanté Manfila, di cui abbiamo ascoltato in trasmissioni precedenti i loro pezzi. In questo caso il cantante è Djelimadi Tunkara, che è stato membro della band per la maggior parte della sua storia. E questa band, pur non essendoci più Gerimati Cuncarà, che ha iniziato a sua volta una carriera solista, continua ad esibirsi sia in Mali che nel resto dell'Africa. Vi facciamo ascoltare Marigundo.
Yeah.
rimanendo in Mali, vi volevamo parlare, accennare a uno dei popoli più straordinari di questo paese, cioè il popolo Dogon. Per trovarli dobbiamo andare sulla falesia di Bandiagara, che è una ferita della terra profonda circa 300 metri e lunga più di 80 chilometri. Un enorme gradino naturale che spezza la monotonia della savana e regala uno dei più stupefacenti panorami di tutta l'Africa. I villaggi Dogon sono alcuni sopra, alcuni nel mezzo della frattura e la maggior parte in fondo, sotto alla frattura. E i villaggi si riconoscono perché hanno tipici granai a forma di torri e coni di paglia sui tetti delle capanne. Un poco più in alto dei villaggi, mimetizzate tra le fratture della scarpata, si cellano alcune grotte che sono state scavate secoli fa dai pigmei Tellem, che erano gli antichi abitanti della regione e che adesso invece i Dogon utilizzano per seppellire i defunti. La lingua Dogon presenta caratteristiche particolari, con molte varianti e molti dialetti. Ogni membro di questa popolazione ha quattro nomi: un nome proibito e segreto, un altro che è quello corrente e uno che si riferisce alla madre e l'altro che è il nome della classe di età. Per evitare problemi con le altre parole di uso comune, questi nomi sono presi dai dialetti di altre tribù Dogon. Ogni nome ha un significato linguistico. Hanno una cosmologia complessa e raffinata, su cui sono stati scritti libri, diversi libri, anche da antropologi e etnografi. Le maschere, che sono il simbolo religioso più espressivo della fede dei Dogon, sono usate durante le cerimonie e le danze rituali. La festa più importante è il Sigui, che si svolge ogni 60 anni e durante la quale si intaglia un nuovo Iminana, la grande maschera a forma di serpente che può raggiungere i 10 metri. Le maschere sono visibili anche in occasione dei funerali.
Eh sì, ci trasferiamo un po' più a est, in Benin, per ascoltare l'orchestra Poliritmo. Un'orchestra Poliritmo affonda le proprie radici negli anni 60, quando un cantante fisarmonicista, Clement Melon, comincia a suonare appunto in un club di Cotonou, nel Benin meridionale, insieme a bassista Gustave Bento, il chitarrista Bernard Zundegnon e altri membri temporanei, e si ispirano, siamo appunto nei lontani anni 60, a Jimi Hendrix, James Brown e al funky soul in generale. Ma chiaramente questo è un punto di partenza, la molla, diciamo, e poi lo spettro musicale si allarga, diventa più vasto e cominciano a includere la salsa, il soukousse congolese e soprattutto i ritmi voodoo, i ritmi del vodun, che in Benin non è una tradizione, rimane tuttora un modo di vita. E quindi una miscela che vicina anche al rock, oltre che al jazz e all'afrobeat. E appunto nella loro lunghissima carriera, che li ha visti tra l'altro incidere un numero sterminato di CD, di vinile, di CD in vinile, ma anche in cassette, 45 giri, se ne contano almeno quelli che sono tuttora disponibili, diciamo, anche se pure in copie minime, sono più di 200, molte altre incisioni sono andate definitivamente perdute. Ecco, in questa sterminata discografia si nota sempre la capacità di plasmare, diciamo, di suonare un suono, ecco, una musica ricca e complessa, delle cadenze, appunto, poliritmi, bassi, funky, eccetera. E l'uso della voce dei cori di diversi brani si riaggancia scopertamente, diciamo, alle radici più profonde dei riti voodoo, ma in realtà il confine tra la danza e la musica si rivela, insomma, non c'è un vero e proprio confine. Vi facciamo ascoltare l'orchestra Poliritmo di Cotonou, in questo caso con Tidiane Ikone, il pezzo si intitola Gianfi Magni.
Don't go to Nyon Tachin, Nafiki Mani, Flanga Fonte Fenya. We'll be right back.
Avete appena sentito l'orchestra Poliritmo di Cotonou, 9 minuti, 15 elementi, ma in questo caso, ma a volte sono state anche 20 e comunque mai meno di 10, appunto 9 minuti è una miriade di strumenti diversi, ma su una base voodoo, diciamo, su un ritmo voodoo, ecco. Era Gian Fimagni, l'orchestra Poliritmo di Cotonou.
Torniamo un attimo a parlare dei Dogon. I loro villaggi hanno una pianta che rappresenta schematicamente la figura del corpo umano e il posto centrale è occupato dal Tugunà. Il Tugunà è consacrato alle discussioni che riguardano la comunità, che è la parte più importante per i Dogon. Qualsiasi cosa che riguarda la comunità la discutono tutti insieme dentro, sotto il Tugunà. E le settimane per i Dogon durano 5 giorni e sono regolate dalla rotazione ciclica dei mercati tra i villaggi. L'alternarsi delle stagioni è contrassegnato da un calendario costellato di feste sacre, riti di passaggio e danze propiziatorie, un calendario intriso di magia. Pur essendo quasi totalmente islamizzati, ma non pensate all'Islam del Nord Africa o Arabia o roba del genere, le donne molto spesso hanno soltanto una gonnellina, il petto è all'aria, insomma, nel senso non è che hanno non sono coperte, diciamo, e hanno anche un approccio molto più libero, diciamo. Comunque, pur essendo quasi totalmente islamizzati, hanno mantenuto tradizioni e credenze animiste. E se vedete delle foto e così le riconoscete, perché invece quelli che sono rimasti solo animisti sono vestite di nero le donne. Eredità quindi delle antiche religioni tribali. I loro villaggi sono disseminati di feticci protettivi appesi ai tetti delle case e di altari propiziatori usati per sacrificare i polli alle divinità. Gran parte della popolazione non ha cambiato le abitudini nei costumi della tradizione. Vive isolata, senza luce, senza telefono, senza acqua corrente. Una particolarità è che la comunità Dogon è chiamata a prendersi carico di tutti i più deboli dei membri, a sostenere chi necessita di aiuto. Nei villaggi non è raro vedere persone disabili o affette da malattia mentale che vivono pienamente integrate all'interno delle famiglie, vengono curate con la medicina tradizionale e con l'affetto dei familiari e la coesione sociale.
Sì, non è che questi soggetti e queste soggette vivano queste cose come particolare così, è semplicemente la loro vita, ecco, e non sono neppure pochi, tra l'altro, sono un numero abbastanza cospicuo, ecco. E ritorniamo alla nostra musica, all'orchestra, in questo caso all'orchestra della Pailot, che è un'orchestra guineana che a sua volta deriva, diciamo, dal ramificarsi, dal biforcarsi della Sili Orchestra Nazionale. Ricordiamo che negli anni 60, immediatamente dopo l'indipendenza, si sviluppò in Guinea anche perché stava nei programmi dei movimenti di liberazione una riscoperta, diciamo, sia dei suoni ma anche della letteratura, della pittura, diciamo, più precisamente guineani, africani in genere, e appunto anche la costituzione della Sili Orchestra Nazionale, in cui diciamo da un lato suonavano tra i migliori, tra quelli più conosciuti musicisti guineani, ma nello stesso momento era anche passaggio, orchestra di formazione per i più giovani, tant'è che non solo suonava e suonava dappertutto, in tutti i paesi anche più piccoli della Guinea, ma anche era anche una sorta di scuola, ecco, per i giovani musicisti. E poi successivamente la Silly Orchestra Nazionale si biforcò in due band. Una era l'Orchestra del Jardin de Guinée, che appunto prende il nome dal posto, come tutte le altre orchestre abbiamo ascoltato, prendeva il nome dal posto da cui ha iniziato a suonare, cioè il giardino della capitale della Guinea, e l'orchestra della Pallotte prendeva il nome appunto da il luogo che prima era il campo da bocce dei dei bianchi, diciamo, dei colonizzatori europei, che poi successivamente era stato ridato alla popolazione appunto con il sopravvenire indipendenza. E a sua volta l'Orchestra del Giardino di Guinea diventò l'Orchestra di Balles e Balladen. In questo caso però noi ci ascoltiamo l'Orchestra Super Gis dei Pallotte con Nan Lohan.
Ricordiamo un attimo i social della radio, wombat.noblogs.org, che è il blog da cui potete, il sito da cui potete scaricare o ascoltare tutti i podcast delle puntate precedenti, scusate, che ormai sono abbastanza, quindi c'è parecchio materiale, e naturalmente non solo di Uru, ma di tutte le trasmissioni. Il profilo Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e quello della trasmissione uru-basso-rw, posta wombat@insiberia.net per comunicare con la radio. Vi ricordo anche che Uru va in replica, quindi se avete perso un pezzo potete riascoltarlo la domenica alle ore 23 e il lunedì alle 8:30 del mattino.
Un appuntamento per venerdì prossimo, tra una settimana, il 10, il 9, il 9 al CSA Next Emerson, un concerto organizzato dai Nuovi Rumori, con cinque gruppi, e prima del concerto la proiezione di Vincent sotto il confine, che è un film documentario, la regia di Luigi Talife, che in questo caso appunto il confine è quello tra Turchia e Siria, e appunto sotto il confine ci sta il Rojava, e quindi con un documentario appunto sulla lotta di liberazione e di resistenza da parte del popolo curdo in quella particolare regione della Siria del Nord, in cui poi una lotta vittoriosa almeno contro Daesh, contro l'ISIS, e non solo una guerra di liberazione, ma anche un tentativo che per ora sta procedendo su solide basi di costituire non uno stato ben uno stato statalizzato, ma diciamo una comunità, un popolo che si regola sulla democrazia diretta e sull'auto-organizzazione. Ma proprio per questo, appunto, inviso in particolar modo in questo caso dalla Turchia, che non vede di buon occhio, non vede, non vuole, vuole schiacciare, diciamo, non soltanto il popolo curdo, ma anche tutta, diciamo, la particolare organizzazione che si è data. Appunto, la proiezione di questo documentario venerdì prossimo, anche informazioni, documentario, diciamo, propedeutico anche per dare informazioni alla manifestazione che si terrà il sabato successivo, cioè il 17, a Roma, per una manifestazione appunto di solidarietà con Rojava, e per sostenere la resistenza di Afrin, che è la città, diciamo, simbolo in questo momento, che sta resistendo. In questo caso non a Daesh, ma bensì direttamente all'esercito turco, che vuole schiacciare, diciamo, questa lotta e questa voglia di liberazione. E ritorniamo alla nostra musica, alla musica africana, alla musica delle super orchestre, e vi facciamo ascoltare un altro pezzo della Super Rail Band. Il pezzo si intitola Mansa, ricordiamo che Mansa in Bambara, che è la lingua principale proprio perché è del Mali, proprio perché i Bambara sono l'etnia più grande dal punto di vista numerico del Mali, significa anima, cuore, diciamo, ma soprattutto significa come dire, le proprie radici, ecco, il proprio sentimento. E quindi Super Rail Band con Mansa. Thank you.
angeli jeli mali Urofo karula ngana ngana kuma kamora fa Mane kuma e moko do mudo da kuma Mora samba manem kuma e moko do mudo da yamoyo ah amadu be ajili vele kari polompa aluta ile lema kopima fara fina dividi Damba muso de nyi soni juso Tramera muso de nyi soni juso Jeni ba jili de na kamani luba jadi Amadu ba jili bele kadi molomba Yamma yo ah Damba ke muso de nyi soni juso Jeni ba di tungara Ibono bila mane juru ro mo nyi lame
Appunto era la Super Rail Band, il pezzo si intitola Mansa. Mansa appunto in Bambara, l'abbiamo detto precedentemente, lo ripetiamo, significa anima, soul, ecco, il soul del Mali. Era l'ultimo pezzo, Uru, suoni, musica e notizie dal continente africano, e appunto è andato in onda e che andrà in onda, che è andato per altre 42 volte precedentemente in onda, tutti i venerdì alle 21.30. Le repliche potete ascoltare la domenica alle 23 e il lunedì alle 8.30. Potete anche riascoltare le trasmissioni di Uru in podcast, lo potete sia ascoltare direttamente il podcast che scaricare il podcast e riascoltarlo successivamente andando sul blog, sul sito della radio bombat.noblogs.org, la sezione podcast, un menu a tendina, ci sono tutti i podcast e tutte le trasmissioni, fra cui appunto quella di Uru. Ricordiamo anche sul sito, oltre a poter ascoltare la diretta e appunto le repliche, a poter ascoltare la radio, scaricare i podcast, ci sono anche tutte le notizie, le novità, il palinsesto e le descrizioni delle varie rubriche, delle varie trasmissioni che animano e popolano il palinsesto, oltre che gli indirizzi post elettronica dei social per comunicare o comunque avere notizie fresche, freschissime della radio. Buonasera, ciao a tutti.